Inaugurata a Venezia la 60esima Biennale d'Arte, leone d'oro alle artiste maori, quindi all'Australia, e leoni d'oro alla carriera da Anna Maria Maiolino, italiana emigrata in Brasile, all'artista turca Nil Yalter. Sentiremo le opinioni degli inviati Roberto Pinto e Francesca Pasini. E qui a Milano sta per terminare la settimana frenetica del design, la Milano Design Week, che ha portato in città fiumi di gente. Le nostre interviste abbiamo curiosato qua e là. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive con me, Tiziana Ricci. E qui in studio con me la nostra collaboratrice Manuela Cinno.
Buongiorno a tutti.
Ciao, ciao Manuela. Cominciamo subito con Roberto Pinto, che si trova proprio a Venezia, e sono usciti i leoni d'oro. Oh, Roberto Pinto, sono usciti i premi e il leone d'oro è andato alle artiste maori e quindi all'Australia, giusto? Sì, tu l'hai visto il padiglione?
Il padiglione è molto suggestivo, anche se è apparentemente appariscente la situazione, però è un ambiente molto grande, è molto scuro, dove al centro c'è una vasca d'acqua che sembra quasi invitarci a una riflessione spirituale, e poi ci si accorge che tutte le pareti ed è enorme. Questa distesa è coperta di distesa di nomi ed è enorme, e questi nomi in un certo senso sono un po' la tradizione orale dei primi della First Nation australiana, dei nativi australiani, una tradizione che evidentemente per tante ragioni è stata cancellata, per primo dal colonialismo che ha invaso l'Australia, e che però appunto viene preservata, continua ad essere almeno in parte preservata attraverso le memorie orali. L'esercizio dell'australiano è stato proprio di provare a ricostruire la genealogia di questo mondo attraverso una serie di, proprio come si fa una genealogia, da due persone escono fuori magari i figli e le figlie, e da questi altre famiglie, altri nuclei, altri contatti, fino a riempire completamente le pareti del padiglione, con questa scrittura anche minuta, quindi in qualche modo appunto apparentemente inizialmente quasi invisibile, e che effettivamente rispecchia anche in maniera molto profonda quello che è la situazione anche spirituale, la fragilità di tutta la situazione.
Quindi un omaggio a quelle radici, a quella cultura e alle donne, perché si tratta di artiste. Come sì. Donna è la nigeriana Karim Ashadu, che ha preso il leone d'argento.
Sì, ecco, qui il leone d'argento è stato dato a un artista piuttosto giovane, nel 1985, in realtà a Londra, anche se appunto è di origine appunto è afrodiscendente, in Lagos il suo secondo posto, ecco, vive in questo momento tra Lagos e la Germania, e è andata proprio a interrogarsi su che cosa succede a Lagos, in questo caso appunto c'era un video in cui si vedevano appunto quelli che vanno in moto come lavoro per trasportare le cose, e si interroga sul numero delle persone che sono morte, anche se questo, il dato di questa viene un po' in qualche modo quasi lasciato intendere più che messo in evidenza, è chiaro che non c'era un intento giornalistico in un lavoro del genere, ma era più che altro occuparsi di loro, guardarli, vederli mentre vanno, era un po' un omaggio come dire, trasversale in questo senso. È un video, ecco, forse diciamo la giuria anche, non so, ecco, qui magari stravolgo un po' l'intenzione della giuria, però forse anche premiato alcune attualizzazioni che ci sono state di questo tematiche fortissime, appunto questo essere stranieri ovunque, questa idea di incontro con l'alterità che viene proposto da Pedrosa, che è il curatore della
certo.
mostra principale.
E quello lì è la motivazione sì. principale. Certo. Senti, poi è stata premiata l'artista trans argentina, La Cola Poblete, sì, ma tutte donne.
Sì.
E anche i premi alla carriera da Anna Maria Maiolino e Anil e Alter. La Maiolino, artista, lei è italiana di nascita, però è emigrata in Brasile. E l'altra invece, Nili Alter, è un'artista turca residente a Parigi, quindi gente che si è spostata e diciamo tutte donne, e anche l'artista trans insomma è al femminile.
Sì, ecco, secondo me diciamo al di là del fatto che sia giusto dare diciamo un riconoscimento e come dire una sorta anche di risarcimento a tutti quelli che insomma la Biennale ha trascurato nel tempo, io credo che siano anche come dire premi importanti perché qualitativamente sono importanti. Anna Maria Maiolino è un'artista molto interessante, ecco, diciamo in Italia è stata per esempio anche al PAC, ha fatto una mostra personale molto bella curata da Diego Sileo, e la Galleria Cortese ha fatto mostre di Anna Maria Maiolino, insomma è un'artista che poi appunto Biennale di Venezia l'aveva già ospitata così come documento, ecco, è un'artista importante che per l'Italia è stata trascurata fino a appunto a un decennio fa, e invece c'è una carriera importante in Sud America e appunto credo che sia anche come dire un riconoscimento giusto, ma poi di una persona che ha saputo anche integrare culture diverse, ecco, e sicuramente ci sono delle radici italiane, ma appunto lei è stata prima in, adesso non ricordo quale paese esattamente, se in Colombia o in quale altro paese del Sud America, ma poi si è mossa in Brasile, insomma ha assorbito culture molto diverse, e su questo credo che tutta la mostra in fondo ragioni proprio su questo, sulla ricchezza degli incontri, ecco, mettiamola in questo senso, perché poi appunto questo stranieri ovunque anche, vuol dire anche il cercare di guardare che cosa, dove si arriva, non soltanto alle proprie radici, questo è in qualche modo questo dialogo tra quello che si è diciamo lasciato, è anche il tema di tantissime mostre come dire, e di tanti artisti anche dei padiglioni collaterali, ecco. Io qui vi segnalo di nuovo appunto il padiglione nigeriano, che è molto bello in questo, a Confra nel padiglione inglese ha fatto un lavoro magnifico, ma anche il padiglione cileno sotto questo punto di vista è interessante, perché proprio da questa contaminazione nasce poi la ricchezza di questa artista, che qui è un'artista donna, Valeria Montikolke, che è svedese di nascita, però appunto cilena di provenienza, una che è nata dalla diaspora dei cileni esuli dopo la caduta degli Allende.
Insomma, in conclusione, una biennale che ti è piaciuta, Roberto, e dei premi meritati.
Allora, premi sicuramente meritati, ovviamente poi ognuno ha i suoi amori e voleva che vincesse qualcuno, ma insomma sicuramente sono premi ampiamente meritati. E diciamo la mostra è bella, se devo come dire sottolineare un aspetto che non mi ha convinto del tutto è forse un po' più proiettata all'indietro, nel senso della ricerca delle radici, e un pochino meno come fa Karima Ashadou su quelle che poi sono l'attualità di questo, anche nel conflitto che questo provoca, ecco, in fondo siamo anche in un momento molto di tensione internazionale, lo rivela anche il padiglione israeliano che è in parte chiuso, le proteste per la chiusura definitiva, ecco, tutto questo forse emerge un po' di più nei padiglioni che nella mostra principale, ma forse anche questo è una delle scelte curatoriali e per quanto in qualche modo molto rispettabile.
Va bene. Ecco. Roberto Pinto, ti ringraziamo moltissimo.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Ciao, ciao. A proposito dei leoni alla carriera, a due donne, il leone d'oro alla, a un'altra donna, la nomina a un'artista trans, artista argentina. E volevo leggere i commenti delle due leoni, delle due artiste, leone alla carriera. Dedico questo leone alla pace nel mondo di cui abbiamo tanto bisogno, così l'artista turca Nili Alter, pioniera del movimento femminista globale. L'altro leone alla carriera, leone d'oro alla carriera, è stato consegnato ad Anna Maria Maiolino, come dicevamo con Roberto Pinto, nata in Calabria, emigrata in Brasile, e lei ha detto, ha dichiarato, l'arte è un'avventura dell'anima e io ci ho sempre creduto e ha dedicato il suo premio all'arte brasiliana. Allora, questi i leoni d'oro e adesso sentiamo invece le impressioni di un'altra nostra collaboratrice che è Francesca Pasini. Eccola qua. Raccontaci magari qualcosa che hai visto. Ci parlavi del padiglione polacco, se non sbaglio.
Prima che del padiglione polacco, volevo parlare del padiglione egiziano.
Ah.
Quello fatto da Rael Shaki, che secondo me è una cosa veramente bellissima.
Uh-huh.
Ti indica come ci sia un'attenzione molto forte culturale che supera i nostri buoni pensieri democratici. Lui lo intitola 1882 perché in quella data un europeo ha ucciso un conduttore d'asini e da lì è successo, non si sa se è stata voluta o meno, una grande ribellione e un grande massacro. E quindi da lì lui mette in scena, cioè fa delle scenografie che sono fatte da lui, tutto anche questo proiettato, e le divide in varie stazioni, sono otto, per cui hai questi micro racconti, vedi la scena, sono intitolati alcuni al Cairo, altri ad Alessandria d'Egitto, perché raccontano questa storia, raccontano la storia politica del complicatissimo rapporto col dominio britannico e francese rispetto all'Egitto del 1882, ma è abbastanza una metafora di oggi. E la cosa straordinaria è che lui, oltre a inventare queste scenografie esteticamente proprio molto belle e molto inventive, muove gli attori come, quasi come se fossero dei burattini, ma questi sono degli attori veri che si muovono lentamente al ritmo della musica e che in maniera musicale raccontano quello che sta succedendo, e poi tu lo vedi scritto tradotto in inglese perché loro lo dicono in egiziano.
Ah, bene,
quindi è una cosa bellissima,
sì,
con dei colori meravigliosi e un'invenzione figurativa straordinaria.
Ti, Francesca, individui il tema generale dello straniero, che sarebbe poi il tema,
ma sai, lo straniero
di questa biennale, così almeno ha detto,
sì,
Petrosa.
Sì, lui ha detto questo, sì, lo straniero, in realtà gli stranieri siamo noi, ecco, tutti, secondo me.
Ognuno di noi.
La cosa invece che mi ha sorpreso moltissimo è il padiglione polacco, perché nel padiglione polacco c'è questo gruppo che si chiama Open Group, tre artisti ucraini che sono emigrati in Polonia e loro fanno anche loro una ripresa, una videoproiezione, in vari momenti questi singoli personaggi, cioè singole persone, uomini e ragazze, donne, giovani e anche più di varie età, che raccontano che cosa era successo, perché gli hanno bombardato la casa, eccetera. Racconti molto sintetici e poi fanno il rumore di quello che era successo, cioè imitano il rumore della pallottola o del grande scontro e poi dicono repeat after me. Tutto questo è detto in ucraino, quindi noi non capiamo, anche lì c'è una traduzione. E si vede,
sì, però mi sa che tra suoni e immagini capiamo benissimo, vero?
Capisci tutto,
immaginavo.
E soprattutto c'è questa cosa molto, molto bella che nessuno ci ha mai raccontato, cioè l'emozione di qualcuno che ha assistito e che ti racconta, ti fa il fischio che ha provato. Questo è il fischio che è naturalmente ogni volta diverso.
Inquietante comunque,
Ah, ma anche molto emotivo, molto coinvolgente, e crea una vicinanza incredibile, e sono piccolissimi flash che durano un minuto e mezzo, cioè non è che è una roba e quindi ho trovato in questo una cosa molto interessante, ecco. Anche dal punto di vista formale, anche come tipo di racconto, come modalità di proiezione. E un'altra è anche questa Anna Ermolaeva, che lei è emigrata dalla Russia 19 ed è andata in Austria, e lei invece uno dei lavori che mi ha fatto vedere, che fa vedere che sono anche questi molto emotivi, tu vedi come dei dischi, fai conto sembrano dei dischi da 33 giri, che però hanno dentro delle figure strane. Allora, siccome era proibito in Russia avere musica rock che venisse da altri paesi, questo lo sappiamo dalle Pussy Riot, lei ha usato questi dischi per suonare, ha ripreso con dei colori molto chiari, tra il verde e il chiaro eccetera, non so, un polmone, un piede eccetera, quindi lei fa vedere il corpo, si fa vedere il suono, e può immaginare il suono delle nostre ossa, diciamo.
Mamma
così
mia. Bello.
Ma non è drammatico, È proprio questo scarto che tu dici, ma come mai, ma cosa? Poi leggi e capisci che siccome quelli gli impedivano, perché li mettevano in galera se gli trovavano i dischi rock.
La repressione, allora, senza confini.
Si torna a qualcosa che è anche parlare di sé, fare un disco, cioè che ti evoca l'idea della musica, l'idea del canto, in realtà ti dice che è una radiografia di un corpo, di una sezione del corpo, ed è così stampata in maniera illanguidita che non ha lo shock espressionista del dramma. Questo è molto,
certo,
bello, così,
certo.
Così come nel Padiglione Polacco non c'è nessuna cosa di questo tipo, ma c'è una forma eccezionale, il passaggio dal suono, dalla frase al suono, la scritta, cioè una cosa veramente che a me è molto, ho visto una novità.
Eccoci, allora, per chiudere questa pagina che abbiamo dedicato alla Biennale, 60esima Biennale d'Arte di Venezia, che si è inaugurata poco fa, proprio è stata inaugurata, avete sentito, è il momento delle donne, perché sono state premiate tutte artiste, Emanuela.
Molto bello.
Milano vede tre donne alla guida degli Atenei, Radio Popolare vede una giornalista bravissima alla guida della radio, e alla Biennale di Venezia sono state premiate queste artiste che sono tutte donne. Beh, allora possiamo solo gioire, è il momento delle donne.
Una bella sensazione.
La grande rivincita. E poi c'è stata questa, come dire, gaffe, ciofeca, non so come definirla, del sindaco di Venezia, Brugnaro, che durante l'inaugurazione, alla presenza del ministro San Giuliano, riferendosi appunto al padiglione italiano affidato all'artista Massimo Bartolini, ha detto che non gli piaceva.
Sì, sicuramente, per carità, i gusti sono gusti, ma queste gaffe riducono sempre l'Italia a una macchietta. Non riusciamo a uscire poi dagli stereotipi.
No, e poi soprattutto dico, sindaco Brugnaro, se non te ne intendi, abbi il buon gusto, l'intelligenza, anche perché era davanti al ministro San Giuliano, che mi pare fosse quello che ha proprio indicato quell'artista lì, Massimo Bartolini, a cui affidare il padiglione italiano in questa edizione. Non mi piace, non capisco, ma stai zitto.
Puoi esprimere anche in maniera differente, sicuramente. Ecco.
Povera Venezia, che
povera
sindaco,
Italia.
E adesso voltiamo pagina, perché allora dedichiamo la seconda parte dei girasoli, di questa puntata dei girasoli, ai giorni del design. Insomma, ne abbiamo parlato più che ampiamente nei giorni scorsi, andando qua e là, parlando delle varie zone, e però dopo sentiamo un po' le interviste che anch'io ho fatto soprattutto alla fabbrica del vapore, però volevo sentire le tue impressioni, Manuela, perché un altro luogo che solitamente teniamo d'occhio è via Tortona, perché sapete che c'è Base e solitamente a Base ci sono i giovani designer, si vedono, almeno nella scorsa edizione c'erano cose molto interessanti. Quest'anno?
Allora, io ho passeggiato per la Tortona Week, quindi la sua Walk of Design, laboratori, ho guardato attentamente, ovviamente molta ressa, quindi, ma non sono rimasta soddisfatta.
Sei entrata a Base?
Sono entrata a Base.
Cosa c'è? Le tende, no? C'è
esatto,
qualcosa...
le tende, ma...
cioè l'accoglienza, la... no? E esatto. Come l'hanno realizzata?
Non mi ha colpito nulla, anche gli allestimenti li ho trovati un po' scontati, anche Super Studio.
Sì, ma descrivicele però.
Nel dettaglio, ovviamente, come posso dire, colore, sicuramente il colore era il punto forte, ma c'era molta gente, quindi sicuramente passeggiare non è stato facile, quindi sono uscita anche brevemente, ma non mi ha colpito, ho passeggiato anche all'esterno, ho fatto qualche experience, come si dice adesso.
Sì, perché lì erano esperienze,
esatto,
no?
Anche, tipo, non so, la Disney proponeva di in alcuni negozi tu guardavi dentro e vedevi gli allestimenti di alcuni film o cartoni, ma l'ho trovato in realtà molto infantile.
E a Base le tende le hai viste?
Ho visto qualcosa ma non mi è piaciuto, anche le proposte non ho visto niente di tutto.
Ma perché non ti è piaciuto?
Perché tutto puntava su delle cose effimere, colore, niente forme, non ho trovato degli approfondimenti alla tenda o agli interni, non ho trovato delle riflessioni, ho trovato una proposta che puntava all'effetto spettacolare, sì. Anche delle forme.
Hai fatto anche hai dato un'occhiata anche al Super Studio?
Ho buttato un occhio al Super Studio e lì sono rimasta molto delusa, fondamentalmente. L'anno scorso l'ho
trovata... Strano, a volte lì ci sono delle cose interessanti.
L'anno scorso l'ho trovata forse più interessante, quando l'avevamo vista insieme. Anche qui tutto molto nella media. Quello ho trovato, niente di brutto, niente di eccezionale, tutto molto sufficiente, che sinceramente va
quindi
bene.
Quindi non hai visto, non so, soluzioni innovative,
no,
nuovi materiali?
Allora, ho trovato delle soluzioni alcune volte estreme, diciamo, che però non sono, anche lì, puntato molto all'effetto immediato della gente che va a visitare e rimane a bocca aperta, però tu non lo proporresti mai in un interno. E allora dico, che senso ha? Ci stai?
Quindi la ricerca dell'originale a tutti, esatto, i costi, però senza preoccuparsi troppo della di risolvere problemi, esatto, o la funzionalità. Insomma, un po' delusa mi sembri.
Un pochino sì, perché vado sempre con molta curiosità e che molte volte rimango, sì, ok, va bene, ma come faccio? Cosa mi risolve? O cosa mi fa rivedere uno stesso oggetto in una funzione diversa? Però nel 2024, non lo so, ma aspetto qualcosa
di più concreto.
Concreto.
Allora, e io ho fatto un salto alla fabbrica del vapore, dove ho incontrato l'unione tra, diciamo, la storia e l'innovazione. Allora, per quanto riguarda la storia, alla cattedrale c'è una mostra bellissima di alcuni progetti, alcuni oggetti che sono delle vere icone, fanno parte della storia del progetto, del design, e sono le vetrine del CASVA, che è questo archivio del progetto, del design, che di prossima apertura, nei prossimi mesi, dovrebbe aprire nella sede al QT8. Qui però vediamo la vetrina, molto interessante, e sono oggetti di design storici, no? E poi ho incontrato un grande che ha sempre lavorato sul riappropriarsi dello spazio. Noi ci dobbiamo sentire a casa nostra ovunque in città. Ugo La Pietra.
Questa mostra però, oltre ad avere qualche pezzo storico che è ancora attuale, ha soprattutto una mia ricerca recente, che è quella legata allo spazio collettivo. Bisognerebbe far risalire questo mio progetto, pensiero, agli anni Ottanta, quando era nata una disciplina che si chiamava Arredo Urbano e tutte le facoltà di architettura si erano, diciamo, dotate di questo dipartimento.
E le istituzioni di un assessorato. Assessorato,
brava. E allora sembrava che tutto nascesse una disciplina capace di dare alla nostra città una fisionomia, renderle abitabili, tra virgolette, e quindi quintali di generazioni di studenti, di professori in tutte le facoltà di architettura hanno fatto l'ira di Dio, ma tutto è rimasto assolutamente nella memoria dei disegni, chissà dove sono. Quello che invece sta succedendo in modo molto vistoso, che ho registrato in questa ultima parte, è la crescita invece di questa enorme moltitudine di ristoratori che stanno acchiappando tutto lo spazio collettivo. Dai
con i Dior fuori, no?
Marciapiedi,
questo è dopo pandemia.
Con la scusa della pandemia, poi questa cosa si è amplificata, si sono allargati e hanno costruito quello che pareva come tipologie, come tipo di materiali, come tipo di configurazione. Quindi praticamente cosa hanno fatto? Hanno, diciamo, rappresentato nel modo distorto, in modo aggressivo, quella che poteva essere, doveva essere una disciplina, che è quella che doveva dare una fisionomia dalle insegne fino ai gazebi, alle strutture più o meno provvisorie. E quindi praticamente questa realtà così esagerata e vistosa sta occupando lo spazio collettivo in modo improprio.
Arbitrario, questo, insomma.
Arbitrario, improprio e soprattutto aggressivo, la parola più esatta, perché lo fanno non con discrezione, ma lo fanno con molta arroganza. E questo è un po' quello.
Però la responsabilità di questo è anche, credo, dall'istituzione, perché dovrebbe esserci un progetto, una supervisione.
Certo. Infatti non a caso ho iniziato questo discorso parlando di una disciplina, di un assessorato che dagli anni Ottanta doveva dare questi contributi, che non ha mai dato. E quindi praticamente
non ha mai dato, perché forse doveva appoggiarsi su una sorta di interdisciplinarità.
Poteva anche pensare, in effetti sarebbero, diciamo che per abitare la città ci sono tre categorie di persone o di creativi. Gli architetti però negli ultimi anni hanno pensato solo a fare i grattacieli e quindi sono
fregati.
Gli archistar. I designer fanno sempre più oggetti per il consumo e non hanno mai pensato alla città. Gli artisti lavorano sempre più per entrare nel sistema dell'arte, quindi lavorano in modo anche forsennato, ma in una dimensione non certo sociale. E quindi chi si occupa di questa disciplina che io ho chiamato abitare la città? Nessuno.
E soprattutto chi sonda i desideri, le esigenze dei cittadini, della gente? No?
Sì, sì, infatti come sempre le persone non vengono mai ascoltate.
Ahimè. Allora, così Ugo La Pietra, l'ho incontrato alla sua mostra, e poi ho scoperto una cosa nuova che non avevo mai sentito prima. Tu, Manuela, lo sapevi che il marmo si piega? Il marmo si piega?
Assolutamente no, Tiziana.
Allora, c'è un giovane designer che crea delle sedute, e non solo, anche altri mobiletti, col marmo che si piega. Sta a sentire. Lorenzo Damiani, io non ho mai visto il marmo che si piega. Si piega e non si spezza.
Si piega e non si spezza. Allora, per questa mostra, diciamo che sono state messe in scena quattro storie che raccontano quattro approcci diversi rispetto alla lavorazione del marmo, che però vanno nella stessa direzione, ossia quella di utilizzare meno materiale possibile, perché comunque è un materiale che purtroppo prima o poi finirà, quindi ci dobbiamo anche un po' preparare.
Il marmo,
ecco, scusami. Quindi
utilizzare meno materiale vuol dire anche un'astra sottile e non
un blocco intero,
blocco,
certo,
rigido.
Certo, perché in questo caso è stata utilizzata una lastra sottile segata direttamente, così sottile, e quindi successivamente è stata resa flessibile.
Ma resa flessibile cos'è? Ha una lavorazione particolare,
allora,
che la rende così flessibile?
Ti spiego come è nata l'idea, perché il marmo, così come lo vedete, non l'ho inventato io. Semplicemente io sono andato in un'azienda, in una grossa segheria, e mi sono accorto che loro avevano un grosso problema, cioè trasportando le lastre che segavano così sottili all'interno dei loro magazzini, magazzini con il con carroponte, ventose, via dicendo, un po' come si trasportano i vetri. Alcune di queste grosse lastre, segate con uno spessore credo di 5-6 mm, ogni tanto si spezzavano, e questo perché tendevano ad imbarcarsi. Quando ero lì da loro per fare un altro tipo di lavoro, ho sentito questa cosa e mi si è aperto un mondo, cioè quello che per loro era un problema per me è diventato un'opportunità. E quindi, perché io ho sempre pensato che il marmo fosse rigido.
Invece, no, ma tu mi devi spiegare come mai non si spezza?
Non si spezza perché intanto in natura, se segato sottile, il marmo flette leggermente, come il vetro ad esempio. Le lastre di vetro, quando sono ampie, tendono a flettere anche sotto il peso proprio, uguale il marmo. In più, in questo caso è stata applicata una sottile rete che permette alla struttura di non
piegarsi.
No, il marmo si piega, la struttura, la rete sottostante permette alle fibre del marmo di rimanere intatte nel momento in cui vanno in compressione.
E l'obiettivo di questa cosa è il risparmio della materia.
Sì, certo.
Il risparmio della materia, Manuela, perché?
Le cave di marmo non sono infinite.
Esatto. Allora, questa è un'ottima soluzione ed è incredibile, perché io ho visto il marmo piegarsi e questa cosa mi ha letteralmente affascinato. Allora, poi alla cattedrale ho incontrato una scuola di design di Firenze. Una scuola di Firenze?
Sì, è l'ISEE di Firenze, è un polo di ricerca del design del prodotto e della comunicazione. E infatti qui siamo.
Come si chiama la scuola?
ISEE Firenze. E qui praticamente vediamo in esposizione diversi progetti del biennio di comunicazione, biennio di prodotto e fashion design.
Allora, ci sono degli sgabelli di mille fogge, anche buffe, anche carine, no? Uno sgabello fatto di peluche.
Esattamente, perché praticamente abbiamo richiesto in questo anno agli studenti e alle studentesse di portare avanti la visione della migrazione, quindi andare di fatto a portare la tematica del cambiamento climatico, quindi tutta quanta migrazione climatica, ecco,
per
questo
quello che
pioggia.
Sentiamo questi acquazzoni,
questo scroscio,
come
diciamo
installazione sonora.
Esattamente, tutto ciò però riportato nel tema domestico, qui andare a vivere l'interno e l'esterno in contemporanea. Quindi ogni studente ha cercato di comprendere un tratto delle migrazioni e rapportarlo in visione di sgabello. Quindi, per esempio, la traccia degli infanti, di
il peluche.
Cosa porta il peluche, il primo contatto che uno ha da bambino. Oppure, casomai, qui possiamo vedere i cucchiai. Qui diciamo tutto quanto la visione che abbiamo col cibo, tutta la narrazione del cibo. Oppure qui invece ci sono
coperte,
tutta una serie di vari tessuti, di drappi, che uno volendo poi li può cambiare. Quindi tutto questo, diciamo, la chiave interna, e poi viene riportata in queste tende, quindi diciamo oltre a una cattedrale, quindi reale, diciamo, del domestico occidentale, anche in visione di accoglienza verso altri.
Tipo tende dei profughi, ecco.
Diciamo tende momentanee. Vediamo il profugo che è meglio, tende momentanee di accoglienza, sì. O meglio. E lì all'interno invece ci sono dei progetti di fashion design, e poi abbiamo preso tutta una serie di oggetti migratori che ci sono stati donati durante un open call, quindi persone che hanno voluto dare ogni oggetto un proprio racconto, un proprio status, che va sempre a riperpetuare questo concetto di memoria, ma anche di acquisizione del segno.
Senti,
proprio.
C'è un elemento di continuità che è il rosso, come mai?
Il rosso perché comunque è una connotazione che va a riprendere in tutte quante le varie popolazioni un segno che può passare da sangue, quindi dalla maternità, da dove siamo nati, ma è comunque un gesto che va a rappresentare la forza.
Energia.
Esattamente.
La forza, l'energia, eccetera. Restiamo lì perché c'è anche Milano Maker.
Cesare Castelli, sono presidente di Milano Maker, che è un'associazione che da 12 anni si occupa di autoproduzione di design, e tutti gli anni in Fabbrica del Vapore presenta, diciamo, i lavori dei suoi associati o i temi da sviluppare.
E quest'anno cosa ci fate vedere?
Allora, quest'anno facciamo vedere, oltre a Sharing Design non edizione, facciamo vedere Emergency Design, che è una novità assoluta ed è nata da un'idea mia, di mia moglie Maria Cristina Amel, ispirati dagli Scinomachi Laboratori che avevamo ospitato qui in Fabbrica del Vapore nel 2014, che era un'iniziativa voluta dal governo giapponese all'indomani dello tsunami per poter tenere la popolazione occupata che avevano perso tutto. L'abbiamo proposto al Politecnico di Leopoli andando marzo dell'anno scorso
in Ucraina
e il progetto è stato, diciamo così, ben recepito che abbiamo preparato una lezione che poi abbiamo fatto, diciamo, online a quel punto a loro e anche al liceo del design e alla scuola per bambini d'arte di Kherson, che purtroppo è stata rasa al suolo dai russi. L'idea è quella di arrivare a costruire, ad avere un catalogo per la popolazione dove loro possono prendere in modalità open source quello che può servire come progetto e quindi realizzarlo per poterlo appunto avere un minimo di conforto e ricostruire anche un po' un'identità domestica nella situazione che...
E qui vediamo dei mobili, dei divanetti allora, che hanno pensato.
Qui siamo proprio nella parte, per esempio in questo caso del liceo di Kherson. I mobili, i progetti vanno dai bambini di 10 anni fino a 16 anni e hanno interpretato, diciamo, gli spazi domestici secondo chiaramente una loro sensibilità. Ci sono molti divani perché loro passano purtroppo molto tempo sui divani.
Sì, ma non avranno neanche più i mobili, quindi poi mi sembrano fatti con materiale di recupero. Questo,
sì, assolutamente, perché una delle indicazioni che noi avevamo dato era quello di poter utilizzare materiale di recupero o comunque anche materiali naturali. E questo lo vediamo bene nella parte del liceo qui Politecnico di Leopoli, dove gli studenti hanno sviluppato una serie di progetti che in parte tengono conto di materiali di recupero, tra cui devo dire
pietre, legno.
Particolarmente commovente, questo è un pezzo di un muro di una casa di Kharkiv che una studentessa è riuscita a portare, era la sua casa questa, e l'ha portata fino a Leopoli e l'ha trasformata in un tavolo, quindi c'è anche un senso evocativo abbastanza importante. E poi le ragazze e i ragazzi dell'università hanno sviluppato tutta una serie di progetti, per esempio quel cubo intrecciato contiene delle rovine di una casa, perché il progetto, l'idea di questa ragazza è proprio quella di ricreare anche degli elementi strutturali partendo sempre dalle rovine.
Un po' come ha fatto Catalan con le macerie del PAC.
Esattamente una cosa del genere. Poi abbiamo anche scoperto con grande piacere che loro sono molto forti su tutto quello che è l'intreccio, cioè usando le canne così.
I cesti.
E quindi hanno realizzato unità abitative, hanno usato appunto anche cesti che possiamo vedere qui dietro, per esempio. C'è un progetto di cesteria e su questo hanno sviluppato tantissimi pensieri, per esempio in questo caso degli elementi di arredo che partono proprio
con
dall'idea
canne di bambù.
Esatto, che sono canne palustri proprio. Da questa cosa qui poi noi abbiamo messo in contatto con l'Ecomuseo delle Erbe Palustri di Bagnacavallo a Ravenna, che è l'unico ecomuseo su questo argomento, e il comune di Bagnacavallo ha offerto un soggiorno a 9 studentesse che per una settimana ucraine sono venute, cioè, con mia moglie sono andate e hanno fatto un corso di intreccio e infatti ospitiamo anche una mostra dell'Ecomuseo e poi in più invece diciamo capitanato, guidato da Gregorio Spini che è un nostro associato che è un designer, abbiamo coinvolto anche un maestro cestaio di Como che tutti i pomeriggi è appena andato via da 10 minuti.
Italiani e ucraini.
Certo, anzi, tra l'altro, un'altra cosa importantissima è che in tutta questa cosa qui è entrato dentro anche il Politecnico di Milano.
Ecco, ma che belle idee, eh?
Senza
vivaci. Poi hanno intrecciato ragazzi, studenti italiani e studentesse ucraine, solo donne perché i ragazzi non possono uscire dall'Ucraina, sappiamo. Allora, questo è la Fabbrica del Vapore, andatevi lì a vedere perché sono davvero interessanti. E vorrei chiudere i girasoli, questa puntata, con questa segnalazione. Sapete che ieri siamo stati a Bergamo perché adesso gireremo, verremo a trovarvi vicino alle vostre case, ai vostri negozi, così siete più contenti. Infatti ci hanno accolto con grande gioia e simpatia. Eravamo a Bergamo appunto e allora vi segnalo l'arte in solidarietà. Sono opere donate da artisti bergamaschi per raccogliere donazioni per Resc Onlus. alcune associazioni, Rest Onlus People Saving People, sono particolarmente impegnate in attività di soccorso in mare in quei migranti che rischiano la loro vita. Allora, se volete partecipare a questa iniziativa, oggi dalle 17 alle 20 e domani stessa ora dalle 17 alle 20, loro sono, adesso vi dico, l'esposizione e la raccolta fondi avverrà presso Mutuo Soccorso, via Zambonate 33 a Bergamo. Oggi pomeriggio e domani pomeriggio. Il nostro tempo è finito, ci sentiamo sabato prossimo, sempre dopo il notiziario alle 13:20 circa, l'appuntamento con i girasoli. Un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
Ciao a tutte e a tutti, mi raccomando, andate a vedere belle cose, eh?
Uscite, uscite.
Ah, che distratta! Ricordate, ascoltatrici e ascoltatori abbonati che vi siete prenotate, abbiamo un appuntamento lunedì pomeriggio alle 17:45. Ci troviamo al Pol di Pezzoli di Milano in via Manzoni, perché andiamo a visitare Piero della Francesca con la direttrice nuova del museo. Ciao!